Fabbriche senza padroni, seconda parte. La do che facevo sempre ai lavoratori era, ma se venisse un imprenditore privato disponibile ad acquistare la fabbrica garantendovi sostanzialmente gli stessi diritti e una retribuzione a livello, voi cosa fareste? Ecco, nella maggior parte c'è proprio un riflesso d'orgoglio, no, noi preferiamo restare così come siamo. Anche questo dà la misura dell'importanza di un'esperienza che si fonda anche sulla solidarietà. Questo è un aspetto che non va dimenticato. La sociologia del lavoro oggi ci dice che la solidarietà operaia ormai si è estinta, che il grande serbatoio della solidarietà operaia si è prosciugato. Beh, a ben vedere, quella argentina è un'esperienza intanto di grande solidarietà operaia, ma anche di grande solidarietà sociale intorno alla fabbrica. Poi c'è la questione della disciplina, altrettanto interessante. Quando le imprese sono state occupate, tutti i precedenti reinterni, formali o meno, sono decaduti. I lavoratori si sono così trovati nella situazione di doversi re da soli anche dal punto di vista del mantenere un minimo di disciplina interna. Si è discusso, specie all'inizio, se redigere un nuovo re o rimanere senza. L'esperienza della liberazione dai re precedenti è stata vissuta con grande intensità, non è stata di poco conto. In una di queste imprese, una delle prime cose che i lavoratori hanno fatto è stato di fracassare l'orologio di fabbrica, il timbracartellini. Teniamo presente che in molte di queste imprese vigeva un clima di forte autoritarismo, quindi la liberazione dalla disciplina di fabbrica è stata un'esperienza molto forte. È emblematico che alcune fabbriche abbiano istituito delle sale de mate e de discussiones dove appunto si discute e si beve il mate, la bevanda nazionale. In generale le fabbriche hanno smesso di essere luoghi chiusi, privati, per cui, ad esempio, si può camminare liberamente tra i diversi reparti, si può accedere agli uffici e agli archivi in un clima di grande informalità anche verso gli eventuali visitatori. Ecco perché redigere un altro reinterno o meno non era una questione di poco rilievo. Scrivere un nuovo re significava quasi tradire l'esperienza di liberazione vissuta, ma non scriverlo poteva dare spazio nel periodo a comportamenti non consoni. All'inizio, infatti, l'esperienza totalizzante dell'occupazione, della liberazione è stata così forte che si è creata un'armonia quasi spontanea tra i lavoratori. C'era la consapevolezza che tutto dipendeva da te e quindi non potevi sgarrare. C'era una forte coesione e solidarietà e questo spirito bastava. Negli anni i lavoratori fondatori hanno iniziato ad andare in pensione e sono stati assunti nuovi giovani. Così una delle lamentele più frequenti è diventata quella che i giovani, non avendo vissuto la fase di fondazione, non capiscono, non sono come i vecchi, eccetera. Si ripropone così il problema del re di fabbrica. Nelle fabbriche più grandi, come la Fasimpat, Fabbrica Sinpatron, che fa piastrelle, è stato introdotto un re di fabbrica che grosso modo contiene le stesse norme che conteneva il vecchio. Non si può bere nei luoghi di lavoro, non si possono assumere droghe, bisogna essere puntuali. Generalmente comunque questi nuovi re di fabbrica hanno caratteristiche diverse da quelli antichi nel senso che prevedono sanzioni di carattere restitutivo più che punitivo. Per esempio, se una persona arriva in ritardo, non gli viene trattenuta la retribuzione, ma viene previsto che lavori un'ora in più in un giorno successivo e magari in un altro reparto, così che capisca che il lavoro è un bene collettivo, cioè non riguarda solo lui e il suo reparto, ma l'intera azienda. In casi più gravi, come l'ubriachezza molesta, si sottopone la faccenda all'asse di tutti i lavoratori. Anche qui si tende a non procedere con l'estrema sanzione, cioè il licenzia, ben sapendo cosa significa perdere il posto di lavoro, ma si opta per una forma di accompagnamento anche di tipo psicologico, medico o sociale, se ritenuto necessario. In altre fabbriche si è deciso di non fare più alcun re, ma di autore negli eventuali problemi che sorgono nello svolgi quotidiano dell'attività. Aver abbattuto il cosiddetto costo manageriale è una scelta che si conferma valida anche nel periodo. Nelle imprese recuperate, intanto, non c'è profitto per l'imprenditore, quindi quella parte di denaro viene utilizzata per altre funzioni, nuovi materiali, nuove macchine, eccetera. Dopodiché il management, i tecnici, non hanno un differenziale salariale come accade altrove, quindi anche il denaro che nell'impresa privata serve al mantenimento del management torna all'impresa e viene utilizzato. Gli operai dell'impresa recuperata fanno questo ragionamento e vedono quindi una maggiore efficienza da questo punto di vista. Sul periodo, tuttavia, c'è il rischio che un eccessivo appiattimento delle retribuzioni e un mancato riconoscimento delle funzioni più alte porti intanto a una minore tensione da parte dei lavoratori per far andare meglio le cose e poi impedisca all'impresa di assumere dall'esterno lavoratori con competenze elevate di amministrazione. In qualche caso, quindi, questa scelta sui tempi può finire col danneggiare l'impresa. I lavoratori sono consapevoli dei pro e dei contro delle diverse su tali questioni il dibattito riaperto. Non hai parlato del sindacato? Che ruolo ha avuto in tutto questo? Il sindacato è stato completamente spiazzato, all'inizio perché si trattava di un'esperienza estranea alla tradizione contrattuale. In Argentina c'era e c'è un sindacato con una grande tradizione di lotta, con intrecci istituzionali molto stretti con i partiti politici, soprattutto quello giustizialista. C'è un'unica centrale sindacale tradizionale di stampo peronista. Quindi anche se la crisi era profondissima, il sindacato non ha capito la valenza di questa esperienza delle fabbriche recuperate. Pensava fosse una vicenda che si sarebbe dissolta da sola una volta superata la crisi economica. In parecchi casi il sindacato ha addirittura osteggiato l'occupazione delle imprese e pure il successivo recupero. In altri casi ha semplicemente in queste esperienze, in altri ancora rari, le ha sostenute. Solo nel corso degli anni il sindacato, visto che queste esperienze continuavano, ha dovuto rivedere le proprie posizioni e ha cominciato a guardare alle fabbriche recuperate in modo diverso. Nel frattempo, in Argentina è nato un nuovo sindacato, più movimentista, più legato alla base operaia, la CTA, Central de Trabajadores dell'Argentina, che ha invece assunto l'esperienza delle fabbriche recuperate come qualcosa che stava dentro la storia del movimento operaio. Oggi è una delle organizzazioni che rappresentano l'esperienza delle imprese recuperate e costituisce un vero movimento sociale. Sono nate anche reti di autoaiuto tra le fabbriche recuperate. Si sono create reti di cointeressenza, di scambio tra imprese appartenenti allo stesso settore. Il caso tipico è quello della Redgrafica, che raccoglie una quindicina di imprese recuperate del settore grafico-editoriale. Queste imprese, invece di farsi concorrenza secondo i criteri ortodossi dell'economia di mercato, cooperano tra di loro, si passano commesse, competenze, talvolta anche lavoratori. Se, per esempio, una commessa deborda alle possibilità di una singola impresa, questa chiama altri lavoratori o coinvolge le altre imprese recuperate, a volte si finanziano tra di loro. C'è proprio una rete di scambio che può avvenire anche sotto forma di baratto. Per esempio, la Fasimpat ha dato all'Hotel Bauin, che si trova nel centro di Buenos Aires, anch'esso in autogestione, occupato e recuperato dai lavoratori, le piastrelle necessarie per rifare la cucina e altri. In cambio l'albergo Bauin, quando un operaio della Fasimpat, che ha sede in Patagonia, va a Buenos Aires, lo ospita gratuitamente. C'è un clima di solidarietà e di scambio decisamente estraneo all'esperienza delle imprese private che operano in regime di mercato. Queste imprese devono molto al territorio, al quartiere e una volta ripreso a produrre hanno messo in atto forme di restituzione. Il lega che si è venuto a creare tra queste imprese e il territorio è molto interessante. Le imprese recuperate hanno proprio aperto le porte alla circostante, al quartiere. Al loro interno si svolgono attività che normalmente non si vedono in un'impresa privata. Ci sono biblioteche, classi scolastiche, cicli di proiezioni cinematografiche, corsi di danza, di lingue, di informatica e via di seguito. Tutto dentro lo stabili. Si è rotto questo principio dell'impresa come spazio privato, impermeabile alla circostante. Se un turista tedesco che sa di queste imprese recuperate si presenta davanti a uno di questi portoni e suona il campanello, lo fanno entrare e gli fanno fare il giro della fabbrica. È accaduto anche a me diverse volte. In una piccola tipografia che si chiama Kilavert, al cui interno c'è anche una scuola professionale, l'Università di Buenos Aires ha aperto un centro di documentazione sul fenomeno delle imprese recuperate. Siccome ci sono docenti che studiano in modo costante questo fenomeno, l'università ha pensato bene di aprire un centro di documentazione, ma non l'ha messo in una sede universitaria, bensì in questo piccolo stabile tipografico. Così anche gli studenti o gli studiosi che indagano su questo fenomeno vanno in questa fabbrica e lì trovano una stanzetta dove uno studente retribuito dall'università 3 giorni a settimana tiene aperto il centro di documentazione. Ma poi ci sono concerti, conferenze. Quasi la metà di queste imprese recuperate svolgono attività dedicate al territorio. È proprio una forma di restituzione al quartiere della solidarietà ricevuta nella fase della lotta. È anche uno strumento per pesare di più politica. Quante sono oggi le fabbriche recuperate? Nel 2002 le fabbriche occupate erano circa 120-130, nel 2011-2012, dopo 10 anni, erano 205-210. È difficile conoscere il numero esatto, non c'è una statistica ufficiale. Alcuni giorni fa ho sentito il professor Andres Reggiani e mi ha detto che sono ulteriormente cresciute arrivando a 300. È una forma che ormai è stata incamerata dal mondo del lavoro argentino, che consente di affrontare la crisi di un'impresa non semplicemente lasciando che le cose vadano come devono andare, ma assumendosi la responsabilità. Esperienze analoghe si sono riprodotte anche in altri paesi dell'America Latina. Imprese recuperate sono presenti in Brasile, Uruguay, Paraguay. In Venezuela hanno assunto una dimensione particolare perché il Chavez ha promosso diretta questa esperienza. Qualcosa di simile si inizia a vedere anche da noi. La Rima Flow di Trezzano sul Naviglio è un po' il punto di riferimento, un'impresa svuotata completamente delle macchine che adesso cerca di riprendere le sue attività. Ma ce ne sono altre, anche se non c'è nessuno che le sta studiando in modo sistematico, hanno ormai una loro presenza e varrebbe la pena occuparsene. Purtroppo il sindacato in questi casi resta spiazzato. Non essendoci più il padrone, non sa bene cosa fare. Le cooperative, da parte loro, vedono di cattivo occhio queste forme di autogestione e così, per ora, questi piccoli esperi restano in balia di se stessi. Peccato. 4 marzo 2014.